Filho e do Espírito Santo.
Amém.
E Espírito Santo,
manda
o Espírito Santo, manda o Espírito Santo, manda o Espírito Santo, manda o Espírito Santo, manda o Espírito Santo, manda o Espírito Santo, manda o Espírito Santo, manda o Espírito Santo, manda o Espírito Santo, manda o Espírito Santo, manda o nella vita di popolo, nella caduta di Paolo, nel pianto con un corpo, con un superiore in tanti legge il tuo avere con i fedeli, senza la tua forza, nulla è l'uomo, nulla è senza colpa, la faccia che è corpido, danno ciò che è abito, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, dritta ciò che è girato, dona ai tuoi fedeli che solo il tempo vivono i tuoi santi doni, dona il tuo regno, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen.
Gesù e Zaccheo. Entrò nella città di Gerico e la stava attraversando, quando ecco un uomo di nome Zaccheo, capo dei pubblicani e ricco, cercava di vedere chi era Gesù, ma non gli riuscì a causa della folla, perché era piccolo di statura. Allora corse avanti e, per riuscire a vederlo, salì su un sicomoro perché doveva passare di là. Quando giunse sul luogo Gesù, alzò lo sguardo e gli disse: Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua. Si impretterò forse fino di gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano: è entrato in casa di un peccatore. Ma Zaccheo alzato gli disse al Signore: ecco, Signore, io do la metà di ciò che possiede ai poveri, e se ho rubato qualcuno, restituisco quattro volte tanto. Gesù gli rispose: oggi per questa casa è venuta la salvezza, perché anche lui è figlio di Abramo. Il figlio dell'uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto.
È un brano ricco di riferimento all'Antico Testamento, è un brano ricco di contenuto che cosa realmente significhi misericordia di Dio, ed è anche ricco dal punto di vista antropologico. Chi è l'uomo? Qual è la grande dignità, la grande ricchezza dell'uomo? La grande ricchezza dell'uomo è di essere guardato da Dio. Non solo guardato, ma anche guardato dal basso verso l'alto. Normalmente l'uomo che guarda alzando gli occhi al cielo, alzo gli occhi verso i monti, a te innalzo lo sguardo, a te che siedi sui cherubini. No, a proposito di Zaccheo, è il Signore che, ovviamente, dopo essersi abbassato, dal suo abbassamento guarda, innalza lo sguardo verso ogni uomo. Sono due le direzioni dello sguardo di Dio. Il Padre, qui lo mette specialmente in evidenza Giovanni, Giovanni 17: alzati gli occhi al cielo, Gesù disse: Padre, è giunta l'ora. E Luca, dove il Signore guarda l'altezza dell'uomo, un'altezza non posseduta dall'uomo come tale, ma a lui donata da uno sguardo d'amore capace di restituire dignità. Solleva dalla polvere il misero per collocarlo al di sopra dei principi del popolo, come accadrà esattamente ora. Andando con ordine, la città di Gerico, no? il simbolismo della città di Gerico è ben noto e anche molto suggestivo. Una, c'è qualcuno? Ah, c'è Carla. Una fortezza inespugnabile, una città impenetrabile, ben fortificata e resistente ad ogni attacco. Una città le cui mura crollano solo dopo una intensa preghiera liturgica. Ricordiamo come viene descritta la caduta di Gerico: al suono delle trombe le mura crollarono. Quindi il crollo di una fortezza umanamente inespugnabile, ma che diventa tale solo con l'intervento di Dio, che tuttavia esige il concorso dell'uomo, perché Dio non dice io ve la butterò giù, voi fate, circondate la città con quella processione mentre rivolgete invocazioni a me e alla fine tutto questo accadrà. Quindi il simbolismo è anche le resistenze più dure, coriacee, possono essere sempre vinte e attraversate dalla forza di Dio. Ma qual è la forza con la quale Dio fa crollare le fortezze più resistenti? La misericordia. La misericordia. Quindi, mettendolo in parallelo, fu facile al Signore far cadere le mura. Meno facile è al Signore far cadere le difese e le fortificazioni dei cuori. Eppure vi riesce, e l'itinerario di Zaccheo ne vuole essere la descrizione. Gesù la stava attraversando. Il bisogno che Luca ha di impiegare due verbi per una descrizione è significativo. Al Signore non basta entrare, la vuole attraversare, esattamente come avveniva quando un sovrano, dopo avere vinto un assedio, non solo entrava, ma la attraversava tutta come segno della sua presa di possesso. Io sono il Signore, la attraverso perché ora questa città è la mia. Poi Gerico, così bassa, è quasi abbastanza anche depressa. Il Signore la attraversa da vincitore. Perché Luca si presenta già un trionfo all'inizio, prima ancora di averci narrato il fatto? Perché si è ben chiaro questo. Assisteremo al trionfo della misericordia, ma non sarà un trionfo che si nutre di una forza militare e della sconfitta dell'avversario. Sarà un trionfo che conquista il cuore dell'avversario. E quale sarà l'arma con la quale Gesù conquisterà il cuore di Zaccheo? Il suo mistero pasquale, il suo abbassarsi, il suo scendere al livello del peccatore. Un uomo di nome Zaccheo, arcipubblicano, il capo dei pubblicani, architelone, vuol proprio dire il capo dei pubblicani, e per giunta molto ricco. Sappiamo che il modo di procurarsi ricchezza da parte dei pubblicani era quello di attingere dalle tasse che a nome dei romani esse riscuotevano. Quindi direi che sta mettendo Luca in evidenza le fortificazioni, l'impenetrabilità di Zaccheo. È un arcipubblicano, quindi una persona notabile che probabilmente ha ottenuto questo avanzamento di carriera facendo in modo zelante il suo lavoro e quindi rubando. Poi l'altro è ricco e la ricchezza si accumula, quindi vuol dire che non è uno che ogni tanto fa della cresta o prende una tangente, era uno che aveva accumulato nel tempo, quindi la reiterazione del collaborazionismo con l'esercito occupante, i romani, e con l'oppressione del suo popolo. Tutti particolari questi che denotano un cuore davvero pietrificato, abitudinario al peccato, ricco di ricchezza iniqua, quindi uomo ingiusto, dedito all'ingiustizia e via di seguito. Ma, ecco, ha ancora una caratteristica, la curiosità. Spesso nelle scritture la ricchezza viene descritta come ciò che toglie all'uomo ogni interesse, ogni domanda, ogni ulteriorità. La pericolosità della ricchezza è di paralizzare il desiderio facendo credere che tutto ciò che abbiamo sia tutto ciò che c'era di desiderabile. Il ricco è immobile, è il contrario del bambino a cui è promesso l'ingresso nel regno dei cieli. Quindi vedremo che la conversione di Zaccheo è da un adulto ormai assuefatto al peccato ad un bambino che viene rigenerato e partorito, perché la parola di Gesù, oggi la salvezza è entrata in questa casa, vuol dire lui è entrato nel regno. È un figlio di Abramo, ai figli di Abramo è stato promesso il regno, dunque Zaccheo è entrato nel regno e quindi è tornato bambino. Lui che inizialmente è descritto con i tratti dell'adulto incallito nella rapina, nell'ingiustizia e nel peccato. E che cosa ha Zaccheo che è una briciola, quelle che il Signore ama per poi costruirvi dei tesori sopra, che è curioso, gli manca qualcosa, c'è un interesse nella sua vita che non è esaurito, totalmente coperto dalle ricchezze che ha. Quindi con quella sua piccola curiosità Zaccheo sta dicendo: il mio cuore non è sempre presso le ricchezze, anche se è un movimento di curiosità. Per un attimo Zaccheo dimentica le ricchezze e lascia che il suo cuore abbia un altro interesse, che non è l'interesse per il messaggio di Gesù, l'interesse per la sua proposta, vuole semplicemente vedere chi è. Ne ha sentito parlare, è curioso, quindi non tutta la infantilità è sparita da questo arci peccatore. Però questa sua curiosità trova immediatamente un ostacolo. Lui è piccolo di statura, anzi, troppo piccolo di statura. Ora possiamo immaginare che questo suo difetto fisico lo facesse apparire risibile, materia di derisione, di dileggio da parte degli abitanti di Gerico, i quali, oltre al risentimento per le rapine che continuamente fa, aggiungono la derisione, disprezzato e tenuto lontano. Ma poi anche ai suoi occhi doveva apparire la sua figura non con quella grandezza come forse l'esercizio del potere gli dava. Sembra quasi che anche Luca abbia voluto dire: tanto potere, tante ricchezze, ma anche tante miserie, a cominciare da una ridicola statura fisica, il contrasto. Colui che non ha in sé qualcosa di cui restare ammirato, ma lo cerca nelle ricchezze. Lui si definisce attraverso le ricchezze che ha, e non attraverso quello che è, perché quello che è, a cominciare anche dalle sue sembianze naturali, è ben povera cosa. Che cosa fa? Vedete, Luca indulge nei particolari per dirci che questo Zaccheo un po' bambino lo è ancora. Ma chi va sugli alberi? Chi si arrampica sui sicomori per vedere qualcuno? Poi oltretutto salire su un sicomoro tutti che lo avrebbero anche visto e lo avrebbero deriso ancora di più, cioè mette in mostra salendo su quell'albero ancora di più la sua piccolezza, la sua insignificanza, sempre dal punto di vista fisico. Corre avanti e ha un obiettivo, vuole vedere chi è Gesù. Correre, come i bambini, quando qualcuno vanno avanti, perché sono piccoli, allora devono cercare immediatamente una piazzola dove gli adulti non siano ancora arrivati. Quindi, insomma, da qui è proprio un bimbo. Poi, pur di vederlo, cerca la prima, cioè gli adulti non lo fanno, però i bambini, anche a volte esponendosi al pericolo, vanno su delle pur di vedere. E soprattutto è la caratteristica che vuole mettere in evidenza Luca, bambino che corre, bambino che si arrampica, ma anche sapiente calcolatore. Lui sa l'itinerario di Gesù e quindi sceglie un'angolatura, una visuale per incontrarlo e dunque vederlo, che in anticipo gli permetta di sapere se vado lì lo vedrò. Quindi c'è una reale curiosità, c'è un reale interesse. Questo Zaccheo comincia a sollevarsi da terra. Corre, si arrampica, va in alto, si stacca da terra. È una caratteristica di Luca che abbiamo già incontrato, quella di Gesù che chiede di sempre staccarsi un po' da terra. Ai primi discepoli sulla barca di Pietro lo pregò di scostarsi da terra. E quello sarà l'inizio del duc in altum, prendi il largo. Ora a Zaccheo si stacca da terra e incontrerà Gesù con quello che ne consegue. Quando Gesù arrivò a quel punto, notate, non deve passare inosservato, non è Gesù che chiama Zaccheo all'incontro, è Gesù che cade, tra virgolette, nella trappola, la chiamo così, ma tanto ci capiamo, di Zaccheo, il quale, sapendo dove, è sicuro che lì lo trova. Questa è la grandezza di un Zaccheo calcolatore, però non più calcolatore in ordine al denaro, calcolatore in ordine ad assicurarsi un incontro garantito. Un incontro garantito. La sapienza di Zaccheo, dominata dalla curiosità, non motivata da motivi di fede religiosi, ma soltanto da quel frammento di infantilità che gli è rimasto nel cuore, non ancora atrofizzato dalla ricchezza che il cuore, possedendolo tutto, lo impietrisce, è ancora un po' bimbo, va. Lo realizza e diventa colui che sa dove incontrerà Gesù. Ecco, questo è in particolare che a Luca sta molto a cuore. E noi che siamo tentati subito di disprezzare questa figura, in realtà non è così che Luca vuole presentare Zaccheo. Un ricco, un ladro, un peccatore che tuttavia ha rimasto ancora nel cuore un angolo per lo stupore, per la sorpresa, per la curiosità, per uno scopo che non sono le ricchezze. Sembra quasi un gioco, un gioco fra Zaccheo e Gesù. Lui sa dove, e allora vado là dove sono sicuro che tu passerai sotto il mio sguardo. Quindi è una persona molto attiva, quella che Luca ci vuole presentare. Ci ha detto veramente che non ha delle virtù, ma ci ha detto che ha ancora una ricchezza, una libertà da donare a qualcosa che non sia il denaro, una curiosità, che vuole vedere Gesù. Vuole vedere Gesù. Perché Marco ad un certo punto disse la stessa cosa. Quando quei quattro portano Gesù, scusate, da Gesù, noi il paralitico e lo cadono, come introduce, sapendo in quale punto si trovava, lo calano giù. Quindi, l'incontro con il Signore, ci dice Luca, confermando Marco, avviene in una strada, in un luogo, dove noi abbiamo la certezza che di lì assolutamente passerà. E quindi la domanda che l'Evangelista ci pone è: qual è il luogo dove anche tu avrai la certezza di incontrare il Signore? Qual è la strada lungo la quale puoi correre in avanti, puoi arrampicarti, avendo la certezza che da quel punto lì tu Gesù lo vedrai? Questo. Quindi, un ricco, un peccatore, ma che non ha rinunciato del tutto ad una caratteristica infantile, la curiosità. Immaginatevi se uno possedente così tanti capitali, eccetera, non è naturale, cioè uno che ha il cuore pieno dei pensieri, delle sue ricchezze, tanto Gesù, la cosa mi interessa. Ho ben altro a cui pensare, sempre a massimizzare il profitto. Lui no. Nonostante abbia tutto, c'è ancora uno spazio di insoddisfazione, la curiosità di vedere Gesù. Quindi le ricchezze sono letali quando impediscono di poterci occupare di qualcosa che non sono loro. Ma le ricchezze sono già sconfitte se, anche senza ammetterlo formalmente, custodiamo nel nostro cuore una insoddisfazione o una curiosità nei confronti di qualche cos'altro. Ci sta abituando il Signore a farsi vedere come colui che si accontenta delle briciole. Tutti i Vangeli fanno vedere Gesù che non vuole il successo, non cerca la perfezione, cerca una briciola. Ci pensa poi lui a trasformare la briciola in pane, in abbondanza. Ha moltiplicato i 5 pani e 5 pesci, che proporzionatamente ai 5.000 da sfamare erano briciole. E così è. E anche nel Vangelo di domani Gesù si accontenta delle briciole che gli dà Pietro, perché le prime 2 volte mi ami tu, usa il verbo agapao, che vuol dire l'amore grande, e Pietro non gli risponde dicendo sì, ti amo. È diventato molto prudente Pietro, da quello spaccatutto che era, Signore, per te darò la vita, io, è diventato molto modesto, molto prudente, e gli dice sempre: tu mi chiedi se ti amo e io ti dico che sono tuo amico, ti dico che ti voglio bene. La terza domanda, Gesù non usa più il verbo mi ami agapao, chiede solo: Pietro, mi vuoi bene? Quindi Gesù si accontenta di quello che Pietro può dargli. Lui cerca amore, Pietro gli può dare in questo momento solo amicizia, ma a Gesù basta per capire che quell'amicizia diventerà un amore così solido che questa volta Pietro lo seguirà fino alla fine e fino al martirio, per dirgli. E il copione si ripete, il copione si ripete. Allora, siamo al versetto 5. Quando Gesù arrivò in quel punto, l'andamento sembra proprio quello di uno che cade in una trappola. Quando Gesù arrivò in quel punto, però le cose cambiano. Non dice Zaccheo finalmente lo vide. Luca sposta il baricentro Da quello sguardo che Zaccheo avrebbe voluto buttare su Gesù, allo sguardo che Gesù dona a Zaccheo. Gesù accetta di cadere dentro i nostri calcoli, sapendo che una volta entrato sbaraglierà i nostri calcoli per una ricchezza, per un dono, per un acconsentimento infinitamente più grande a quello per il quale noi ne abbiamo calcolato l'incontro, ne abbiamo determinato con certezza l'incontro. Infatti quello che verrà dopo sarà tutto un inno all'abbondanza, ma un'abbondanza ricevuta che si esprime in un'abbondanza donata. Gesù, quando arrivò a quel punto, alzò gli occhi e gli disse. Gesù alza gli occhi, riconosce che Zaccheo è più alto di lui,
sì,
ma questo alzare gli occhi così caratteristico vuol dire, nel suo mistero di morte, Gesù si è abbassato nel punto più basso per poter alzare gli occhi guardando ogni uomo nella sua verità e nella sua dignità. L'abbassarsi di Gesù è finalizzato a poter guardare l'uomo, anzi, potergli togliere ogni scusa all'uomo che non vuole realizzare l'incontro. L'uomo potrebbe dire: Signore, tu sei santo, io sono peccatore, dalla mia infinità, dalla mia depressione, io non posso alzare gli occhi per contemplarti. Oppure: Signore, tu sei abbagliante, anche se sei qui al mio fianco, io non oso alzare. Si è abbassato, ha scelto il punto più basso nel cuore della terra, nel suo mistero di morte deposto nel sepolcro. Perché? Perché da quella posizione lui possa offrire il suo sguardo ad ogni uomo. Allora, in un significato primo, qualunque sia la bassezza umana, ricordiamoci, è un peccatore, lo ha detto chiaramente, non ne ha celebrato le lodi, ha detto in modo quasi impietoso: è piccolo, è ridicolo, è ladro, è assuefatto, è reiterato nella sua smania, nella sua brama. Quindi, però, non c'è nessuna bassezza che impedisca a Gesù di offrire uno sguardo. Vedete? Quindi è il mistero pasquale di Gesù. Perché Gesù scende nella tomba? Perché Gesù scende nel cuore della terra? Per poter guardare ogni bassezza. Più basso dei più bassi dei bassi è Gesù nel sepolcro. Perché da lì può vedere tutti, anche colui che è bassissimo. Luca sta ricordando al lettore che non c'è peccato che Gesù non guardi con misericordia e con desiderio di risurrezione. Quindi due cose da ricordare: che lo sguardo di Gesù dal basso verso l'alto rivela l'abbassamento, lo svuotamento di Gesù. Il peccatore non deve temere, leggendo questo brano, non deve mai dire a se stesso: sono troppo basso, il mio peccato è troppo grande perché posso trovare misericordia. Qualunque sia la bassezza, bassezza della città, Gerico depressa, bassezza dell'uomo, la statura di Zaccheo, bassezza delle sue azioni, arcipubblicano peccatore, Dio sa scendere sempre in basso purché l'uomo sia innalzato. Questo è in filigrana l'annuncio del mistero pasquale. Ma poi scendi in fretta, scendi subito, Perché? Cos'è questa fretta? Non è la tua bassezza che tu hai mostrato salendo su un sicomoro, la tua casa, la tua abitazione. Non abiti qui, non è questa la tua casa. La tua casa è quella nella quale io ora, subito, voglio entrare. Chiamandolo giù, Gesù gli dice: tu mi volevi vedere, io ti ho visto, prima ancora che tu mi vedessi, e ti dico, non è qui che tu vedrai veramente il mio volto. Cioè, la curiosità infantile deve cedere ora all'amore maturo, alla fiducia matura. Non è con la curiosità che tu mi vedi, è con l'accoglienza nella tua casa che tu potrai avere lo sguardo genuino su chi io sono. Quindi è bellissimo che Zaccheo abbia progettato tutto il suo calcolo attingendo in modo vincente la certezza di vedere Gesù. Ma il culmine non è ho visto Gesù sul sicomoro. Il culmine è ho visto Gesù in casa mia, avendolo accolto come la vera ricchezza, come l'ospite. Ora, se si tiene presente che le case dei pubblicani non amavano avere ospiti, per dei motivi molto evidenti, questo vivono molti di quelle ricchezze, che più gente entrava, più la ricchezza presumibilmente diminuiva. Zaccheo non patisce con sospetto l'autoinvito di Gesù a casa sua, lo vive quasi come una liberazione. Quindi la casa di Zaccheo diventa l'espressione dell'uomo liberato dall'oppressione della ricchezza. Alla ricchezza, anche se abbonda, non attaccate il cuore. E quindi quella casa di ricchezza, il contrasto, il sicomoro, ma è tornato bambino, il sicomoro rivela un certo entusiasmo, ma non è lì che vede Gesù. Perché? Perché il sicomoro è episodico, lo vedi perché passa di lì, ma dov'è che lo puoi vedere non in modo episodico, che poi quando passi il corteo non l'avrebbe più visto? Lo puoi vedere se Gesù si ferma, e Gesù si ferma nella casa. E perché non batte il sicomoro? Perché quella casa è assediata dalle ricchezze, e Gesù, entrando in quella casa, la libera, e liberando quella casa libera prima di tutto coloro che la abitano, a cominciare da Zaccheo. Qui Luca mette sempre un intermezzo: scendi in fretta. Cioè, la fretta si può chiedere a uno quando l'incontro non è ancora finito. Sembra quasi che Gesù dica: non è qui, non fermiamoci qui, ora che ci siamo visti, andiamo a compiere il miracolo di uno sguardo realizzato, che nemmeno la tua bassa statura, nemmeno il tuo peccato, nemmeno l'appesantimento di un cuore affogato nella ricchezza ha potuto impedire. Compiamo questo miracolo che è iniziato in casa, però, in casa, dove Gesù veramente viene accolto come uno dei suoi. E infatti devo non visitare, devo fermarmi a casa tua. Notate, quando Gesù, lo mediteremo sabato prossimo, va a Emmaus, lo pregarono di fermarsi e Gesù apparentemente non si ferma. Allo spezzare del pane fugge a Gerusalemme, precedendoli. Qui si ferma, ma il contenuto è il medesimo. Bisogna stare con Gesù dove Gesù stabilmente sta. Per i discepoli, dove sta Gesù in modo stabile? Non a Emmaus, non lungo la strada, a Gerusalemme. Gerusalemme, nella comunità riunita. Dove sta Gesù per Zaccheo? Non sul sicomoro, non lungo la strada, nella sua casa liberata. Quindi devo fermarmi a casa tua non vuol dire soltanto faccio una sosta, ma mi stabilisco permanentemente come uno dei tuoi, come uno della tua famiglia. Lo scese subito e lo accolse con gioia. I bambini normalmente non sono ubbidienti, se non proprio facendo uso di minacce feroci. Mi ricordo che quando andavamo su, vieni subito giù. Primo, temendo le conseguenze non appena riatterrati sul terreno, ma poi, scese subito. Uno che è abituato a comandare, adesso è diventato, non esita nella sua obbedienza. E soprattutto, subito, ubbidisce e lo accolse con gioia. Uno abituato a rallegrarsi delle ricchezze, uno abituato ad avere la propria gioia nella rapina, nel furto, nell'ingrasso, è contento che Gesù va a casa sua. Luca ci sta dicendo, è bastato a Gesù uno sguardo per avviare un processo di liberazione. Quello che sta accadendo è che Gesù attraversava la città. Qual è il bottino, il pezzo forte del bottino che a Gerico questo conquistatore, col suo mistero pasquale di abbassamento, ora ha conquistato? Ha conquistato non Gerico, ha conquistato quel cuore che in Gerico era il più chiuso di tutti, il cuore di Zaccheo. E comincia la liberazione, a partire dalla casa dell'arci peccatore. Qui dicevo che fa sempre Luca il suo intermezzo. Quando Gesù si sporca le mani, suscita la reazione indispettita dei farisei o dei pubblicani o dei capi del popolo. Qui addirittura tutti mormoravano. E c'è un motivo. Sul sicomoro hanno visto tutti. Gesù non teme dimostrarsi davanti alla folla come l'amico dei pubblicani e dei peccatori, anche se questo è infamante. Gesù non teme di perdere dignità se si mostra accogliente degli ultimi, dei malvagi, perché Gesù fa vedere in questo modo che se lui non prende l'iniziativa verso il malvagio non cambierà mai la malvagità del proprio cuore. Quindi è per così dire il vanto di Gesù, quello di essere vicino ai malvagi, perché sono proprio loro che devono essere riconquistati dal dominio della ricchezza che soffoca il cuore, alla gioia di chi comprende che la più bella ricchezza è quella che si dona, non quella che si possiede. E su questo sguardo termina il racconto di Zaccheo. Però al versetto 8 c'è un ma avversativo. Vedendo ciò è andato ad alloggiare in casa di un peccatore. Come erano le altre prosecuzioni? Ricordatene qualcuna. Quando l'Apollo, i pubblicani, i farisei, è in casa di Simone, la donna, vede così, ma Gesù, è sempre Gesù che reagisce di fronte a chi mormora dicendo va a alloggiare in casa di un peccatore. Simone, ma se quello fosse veramente un profeta, saprebbe bene che razza di donna è quella. Ma Gesù, Simone, ha una cosa da dirti. Qui non è così, caso rarissimo. Chi replica alle obiezioni di Gesù non era mai il peccatore, non era mai la donna perdonata e accolta, non era mai il paralitico guarito, era la folla, rarissimo caso, ma Zaccheo, alzatosi, disse al Signore: non tornami con me, anziché Gesù l'accusato, è Zaccheo che risponde. Anziché parlare con la folla che accusa Gesù, lui parla con Gesù. Non tornano nell'ordine delle cose i conti. Allora a noi è dato lo stimolo, quasi la provocazione, a capire perché. Questo perché lo desumiamo da due cose. Quel alzatosi, stattezza, che ormai da tempo lo sappiamo, anche se non è anastasso, è l'immagine di chi viene liberato e risorge. Bartimeo in Marco, lungo la strada, non appena Gesù dice chiamatelo, butta via il mantello, stando in piedi. La donna ricurva, torna in posizione eretta. Zaccheo torna a crescere, torna in piedi. Quindi vuol dire che fino a quel momento non era in piedi. Quelle ricchezze non gli avevano dato una reale altezza. Quelle ricchezze lo tenevano piccolo, basso, erano un peso. Quelle ricchezze gli impedivano di elevarsi, lo tenevano in un formato assai ridotto. Quindi ora Zaccheo con Gesù in casa si rialza. Stessa parola usata per indicare anche la vocazione di Matteo al banco delle imposte: seguimi, Zaccheo si alza. Ma soprattutto nel fatto che parla al Signore. La risposta a tutta la folla, non solo a una categoria, la risposta a tutti la dà Zaccheo non rispondendo alla folla, ma parlando al Signore, facendo vedere alla folla che se ora parla con il Signore, lui è il liberato. E quindi non devono più guardarlo come il peccatore, perché il peccatore non parla con il Signore. Parlerà sul del Signore, ma il peccatore non parla con il Signore. E soprattutto il peccatore schiavo della ricchezza non esce con queste parole: la metà dei miei beni ai poveri. Questo è un atto non dovuto. Notiamo che Gesù non richiede niente. Quindi il fatto che lui si rivolga a Gesù vale come risposta del fatto che a quell'obiezione è andata ad alloggiare in casa di un peccatore: vi sbagliate, non sono il peccatore, sono il peccatore liberato, quindi sono il liberato dal peccato. E se ho rubato, gli restituisco il quadruplo. Ma anche questo, qui sì che c'è la legge: il furto deve essere risarcito, ma non il quadruplo, assolutamente no. Semplicemente, la legge del taglione, la tanto deprecata legge del taglione, occhio per occhio, dente per dente, non è un'incitazione a dire: se ti è stato tolto un occhio, togli anche tu. Non è la vendetta, è calmierare il diritto al risarcimento. Non puoi esigere di più di quello che ti è stato tolto. Se ti è stato tolto un dente, devi esigere un dente, non di più. Qui Zaccheo sbaraglia, infrange ogni legge. Perché? Perché è stato liberato non solo dalle ricchezze, ma anche da una legge che ha una funzione indicativa, ma che non può dare la forza della carità. La legge ti indica dove sta il male perché tu lo possa evitare, ma alla legge tu ti sente l'obbedienza. Sopra e oltre la legge c'è la carità, E Zaccheo è immagine non solo di liberato dalle ricchezze, liberato dalla sua miseria, ora è anche liberato dal peso di una legge che indica il bene ma non dà la forza per compierlo. Che gliela dà il Signore. Gesù gli rispose: oggi la salvezza è entrata in questa casa. Però anche qui grammaticalmente non è proprio omogeneo. Gesù gli rispose: come ci aspetteremmo, Zaccheo, oggi la salvezza è entrata nella tua casa. Vedete, prima non è Gesù che risponde alla folla, risponde Zaccheo parlando a Gesù e solo a Gesù. Adesso Gesù, parlando a Zaccheo, parla in generale, dice a tutti: oggi la salvezza è entrata in questa casa, con una parola che è molto cara a Luca: oggi. Luca 4, gli fu dato il rotolo, terminato il quale Gesù disse: oggi si è compiuta la parola che avete udito. Al ladrone penitente: in verità io ti dico, oggi sei con me in paradiso. A Zaccheo dice: oggi la salvezza è entrata in questa casa. Perché anch'egli è il figlio di Abramo. Gesù gli rispose: perché anche tu sei figlio di Abramo. No, anch'egli è figlio di Abramo. Gesù risponde a Zaccheo: perché non al tu singolare, ma in generale, perché attraverso l'accoglienza di Gesù Zaccheo è diventato quello che mai era stato fino ad ora, un membro vero del popolo di Israele. Quindi così è compiuta la liberazione. Ora è diventato a tutti gli effetti ciò che prima non voleva mai essere: oppressore del suo popolo, nemico del suo popolo, ladro e estorsore del suo popolo. Gesù non parla a lui, parla in generale, perché dicendo a in generale include anche lui. Quindi Zaccheo deve capire questo: se io non rispondo a te individualmente, rivolgendomi a te, se io non ti dico oggi sei stato salvato, se io non ti dico anche tu sei figlio di Abramo, ma anche io figlio di Abramo, ti sto rispondendo. Gesù gli rispose: ma ti sto rispondendo mostrandoti la tua nuova dignità. Sei veramente immerso, collegato, connesso al tuo popolo. Non sei più il nemico e non sei più guardato come il nemico. Tu sei veramente, ecco lo dice dopo, figlio di Abramo. E la discendenza di Abramo: in te saranno benedette tutte le genti. Quindi Zaccheo compie anche il disegno dell'Antico Testamento, la fedeltà di Dio alla promessa ad Abramo. E poi ecco la parola conclusiva, che ora possiamo capire meglio, capire bene: a salvare e cercare, a cercare e salvare ciò che era perduto. Però concludiamo non prima di un'ultima osservazione. Non era stato proprio Gesù, seguendo il racconto, a cercare Zaccheo. Era Zaccheo che aveva cercato Gesù. Ma Luca ci vuol dire questo: tutto quello che Zaccheo ha fatto, anche credendo che fosse la sua curiosità, il suo entusiasmo, in realtà era già stato avviato da Gesù. Per cui tutto quello che Zaccheo ha fatto, credendo di essere lui l'iniziatore, lui il realizzatore, in realtà non è stato lui a calcolare il punto dove avrebbe incrociato Gesù, ma era già stato Gesù che, attraversando Gerico, aveva creato nel cuore di Zaccheo il calcolo dove poterlo incontrare. È il figlio dell'uomo che è venuto a cercare e a salvare. Quindi tutto quello che precede è frutto del desiderio che Dio ha che nessuno si perda di quelli che il Padre gli ha dato. Quindi, ecco, adesso ci fermiamo, ma come vedete abbiamo a che fare con un racconto decisamente pasquale. In Zaccheo si evidenzia quello che potremmo chiamare il ciclo della misericordia, tutte le fasi della misericordia, con una conclusione. Ogni desiderio di corrispondere alla misericordia è già anch'esso un effetto della misericordia. Detta con le parole di tre santi che mai si sono direttamente conosciuti, quando il peccatore muove il primo passo verso il confessionale, si evidenzia che la grazia del perdono già lo ha raggiunto. Il desiderio di chiedere perdono è già effetto, è la prima evidenza che il perdono è dato e attende. Quindi non dobbiamo dire vado a confessarmi e quindi la grazia ritornerà. Se hai a confessarti o desideri andare a confessarti, la grazia ha già vinto. Esattamente come Zaccheo credeva di andare a vedere Gesù e ha dovuto scoprire che in realtà quel suo desiderio di vedere Gesù era già l'effetto del fatto che Gesù lo aveva guardato, lo aveva visto e si è fermato nella sua casa per sempre, liberandolo e trasformando un cuore di pietra in un cuore di carne. Ave Maria,
piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo Spirito.
Per intercessione della gloriosa e sempre Vergine Madre di Dio, vi benedica, vi accompagni, vi rallegri, vi guardi, Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Allora sabato prossimo saremo nella chiesa.
Va bene, certo.